Su Radio 104,
on your favorite station,
Fabio Calvari e Gianluca Firpo sono in Situation Room.
Ed eccoci in Situation Room, come tutti i giorni dalle 17, minuto più, minuto meno, diciamo un minuto più. E qui su Radio 104 in Situation Room c'è Fabio Calvari
e c'è anche Gianluca Firpo. Ben ritrovati.
Ben trovati a tutti quanti voi. Allora, saremo insieme fino alle ore 19, come facciamo sempre. Un buon giovedì, è lì, lì il weekend, eccolo là, lo vedo davanti. Io non ho soltanto la vetrina che ci espone pubblicamente, visto che siamo.
Ci espone a brutte figure.
No, vabbè, quello è insomma, quello che sarà. No, dico, siamo in vetrina, è per questo che ripeto, soprattutto per i nuovi ascoltatori, che se ci vedete salutare ogni tanto è perché salutiamo le persone che passano davanti alla nostra vetrina, visto che siamo a livello strada, e quindi salutiamo. Ma voi direte, sempre i nuovi ascoltatori, e vabbè, ma perché avvisi quelli che vi stanno guardando che salutate? Salutate quelli in vetrina, ma perché ci potete anche vedere, capito? Ci potete vedere perché siamo anche in visual. Adesso in questo momento vedete solo un cartello.
Sì,
ma adesso
il cartello,
aspetta,
tra l'altro, con le nostre facce neppure troppo così,
No,
così
neanche
brillanti, con un'espressione. Ma posso descrivere?
Ma lascia stare, non ti preoccupare. Ecco qua, tanto adesso siamo noi, ci siamo noi.
No,
adesso
è sparito il cartello? È sparito il cartello?
Sì.
Volevo descrivere le nostre due espressioni.
Ma chi se ne frega, ma ci guardano. Ma scusa, tu devi fare descrizione del nulla. Cioè, devi descrivere una nostra foto quando noi siamo in visual. Dicevo, quindi i nuovi ascoltatori diranno, vabbè, sì, vi vediamo, vi state preoccupando di chi vi guarda salutare le persone che passano, ma ci potete guardare perché noi siamo anche in visual sul nostro canale Twitch. Stavo dicendo Twitter, ma comunque twitch.tv/radio104real, dalla nostra applicazione che ha anche la funzione per poterci guardare dal nostro sito radio104.it, sezione 104 TV, oltre che in FM e in DAB in tutta la Liguria. Detto ciò,
il numero per entrare in contatto con noi attraverso WhatsApp.
Lo stai dicendo, tuo amico no, lo dici a quelli che ti guardano.
Sì, è passato un mio amico,
sì.
E quindi parlavo a lui in questo caso. No, al 334 83 92 104 ci scrivete su WhatsApp, mandate un vocale, un video, quello che volete.
Quello che vi pare, non c'è nessun problema.
E noi leggiamo, attenzione.
Allora, oggi parliamo di un tema serio, sia in entrata che in uscita. Perché in entrata e in uscita? Perché parliamo di immigrazione, ma anche di
emigrazione. Quando hai detto entrate e uscite, detto parliamo di bilanci oggi.
No, entrate e uscite, cioè le persone che vengono in Italia e quelle che vanno via dall'Italia.
Sì, è un bilancio, comunque, tutto sommato.
Se non ti parare il culo.
Bisogna essere abili.
Non fare il democristiano.
No, io faccio
democristiano di vecchio stampo. Bisogna prendersi le proprie responsabilità. Se affrontiamo un tema come questo, bisogna dire tutte le cose come stanno.
E le diremo.
Ecco, perché è questo quello che facciamo. Quindi il discorso qual è? Il discorso è che noi oggi parleremo con una ospite, ovviamente, di questo argomento abbastanza delicato, ma che cercheremo di trattare con un po' di dati e anche con la situazione attuale che si sta vivendo, no? Poi sono arrivate delle notizie, proprio le avete sentite prima nel GR, della Francia, che ha deciso di non prendere più 3.500 immigrati italiani che dovevano andare in Francia per gli accadimenti di questi giorni. Parleremo anche di questo, oltre che dell'associazione che la nostra ospite, rappresenta e della quale vi terremo informati tra poco.
Ve la presenteremo e avremo modo anche di capire di cosa si occupa questo ente che studia proprio le migrazioni, insomma il fenomeno migratorio, diciamo così, perché poi se no dobbiamo specificare il fenomeno migratorio in tutte le sue sfaccettature,
declinazioni
nel Mediterraneo, ovviamente.
Allora, abbiamo detto che avremmo parlato di immigrazione, ma anche di persone che non vengono in Italia ma vanno via dall'Italia. Insomma, parleremo di questo argomento e cercheremo di declinarlo al massimo dell'interesse, e lo facciamo con Deborah Erminio del Centro Studi di Genova, che è qui in studio con noi. Ciao Deborah, ben arrivata.
Grazie, buonasera.
Grazie. Allora, quando parliamo di immigrazione ci viene in mente subito, insomma, le navi che arrivano a Lampedusa, ecco, però il discorso è molto più ampio, no?
Sicuramente molto più complesso.
Sicuramente più complesso. E il fenomeno dell'immigrazione in Italia, insomma, ha radici lontanissime. Vogliamo intanto definire un po' che cosa significa immigrazione, che non è soltanto quello.
Beh, partiamo dal fatto che è sicuramente un fenomeno strutturale e ormai storico. No, parlarne ancora in termini di emergenza è un po' anacronistico.
Sì, perché l'emergenza...
l'emergenza è una roba che ti è appena successa. Il Covid è un'emergenza. L'immigrazione la viviamo da 30 anni, anche 40 ormai, in modo serio, sostenuto. Anzi, le prime immigrazioni, se vogliamo proprio essere precisi, risalgono agli anni 70, quindi andiamo veramente tanto indietro nel tempo.
50 anni.
Ecco, 50 anni, le prime erano pochi numeri, gli anni 80 è già stato un fenomeno consistente, dagli anni 80 ad oggi sono passati 40 anni, quindi è un fenomeno di antica data, è un fenomeno strutturale ormai, è un fenomeno che non riguarda solo l'Italia, riguarda l'Europa, il mondo, quindi è un fenomeno dei tempi di oggi, con cui bisogna fare i conti e che bisogna sapere gestire e governare.
Nella Costituzione americana credo ci sia uno dei punti che dice che c'è il diritto alla felicità.
No? Non lo sapevo.
Ecco, l'ho sentito in televisione qualche giorno fa e adesso magari controlleremo meglio, ma credo che gli americani sono un po' così. E quindi il diritto alla felicità. Ecco, il fatto che ormai il mondo è, come dire, non ha più confini, no? Insomma, si gira e si cerca di migliorare sempre la propria situazione. Quindi questo diritto alla felicità può passare dall'immigrazione o bisogna fare altre strade?
Beh, questa è una domanda complicata. Se c'è un diritto alla felicità e alla libera circolazione, per tornare un po' più a casa nostra, è anche vero che poi ci sono delle politiche inevitabilmente di gestione delle frontiere. La ricerca giusta della felicità però fa poi il paio, deve trovare, diciamo, una quadra con quella che è la gestione sul territorio, che non vuol dire né chiudere le frontiere né tenerle aperte, cioè è proprio questo il dibattito, poi spesso ahimè si focalizza su questi due poli, porte aperte per tutti o muri bloccati. Per questo è un fenomeno molto più complesso, perché non si può andare su una retorica, una narrazione, una visione così semplicistica della gestione dell'immigrazione. Bisogna capirla in tutte le sue complessità e in quello che è anche l'impatto sulla società a lungo termine, anche per capire se noi abbiamo bisogno o no degli immigrati. Questa è una domanda un po' scomoda che di solito non ci si fa
sì,
molto.
Sì, no, è vero, bisogna farsela questa domanda ovviamente, ma intanto volevo chiederti come è cambiato, cioè quali sono i motivi che spingono le persone ad emigrare e quindi ad andare in altri paesi rispetto a quando è iniziato, diciamo, questo fenomeno, perché io immagino che alcune motivazioni sono rimaste le stesse, forse alcune sono cambiate.
Direi che più che le motivazioni sono cambiati i canali, le possibilità. Mediamente il miglioramento del proprio stato di vita è la base per tutti i flussi migratori. Poi quello che abbiamo visto negli ultimi 5 e anche più anni è un incremento di tutti quelli che scappano da situazioni di guerra, persecuzioni, conflitti, quello che noi chiamiamo i rifugiati, richiedenti asilo, quella roba lì che adesso vediamo in televisione con i barconi, è quella l'immagine che ci viene più in mente. In realtà le migrazioni sono intanto un complesso di percorsi diversi e questi tipi di percorsi si modificano in base alle possibilità di ingresso in Italia. Non c'è soltanto il mondo con le sue instabilità geopolitiche, c'è anche poi come l'Europa e l'Italia affrontano questi movimenti di popolazione.
Sull'Europa qualcosina bisognerebbe dire nel caso, perché adesso va bene tutto, però no, i confini europei iniziano da quelli italiani, no?
Certo.
Dovrebbe essere questo invece. Comunque c'è da dire che al contrario, cioè tornando indietro negli anni, anche noi siamo stati gli italiani hanno invaso il mondo,
no?
E quindi sono andati ovunque. E però il problema è sempre lo stesso, che per entrare in un paese devi avere i titoli per farlo, no? O perché fuggi da una guerra, o perché sei perseguitato, insomma, per una serie di motivi o anche per questioni di lavoro. Diciamo, il flusso degli italiani verso l'estero nel corso degli anni è stato sempre regolamentato o ci siamo intrufolati anche noi di soppiatto?
No, non ci siamo, non è sempre stato regolamentato, anche lì dipende, ci sono state tante situazioni, ci sono state epoche storiche in cui gli immigrati servivano nella dopoguerra, nel periodo della ricostruzione, la manodopera serviva, era forza lavoro, quindi era in un certo senso, sottolineo, ben accolta, di fatto c'erano meno chiusure delle frontiere, poi accolta nell'ambito della vita sociale, quello è un altro paio di maniche, si cercavano braccia, poi sono arrivate delle persone con le braccia e quindi c'era una gestione che, come dire, apriva da un lato ma chiudeva dall'altro, appunto dal punto di vista della società civile e quindi anche dei diritti. Tanto è vero che quegli stessi paesi, quando c'è stato il primo periodo di recessione negli anni 70, hanno avviato tutta una serie di politiche di chiusura, di cosiddette di stop, proprio per frenare quei flussi che a un certo punto, cambiata la congiuntura economica, non servivano più come prima. Mm-hmm. E quindi non è che i flussi però si siano frenati.
Ah no, certo.
Assolutamente. Hanno trovato altri canali, che è esattamente, fate le dovute proporzioni, un po' quello che succede da noi adesso. I flussi continuano, non c'è più aperto il canale del lavoro, perché quella è rimasta una porticina stretta stretta, si cercano altri meccanismi. Per cui abbiamo migranti economici che devono trovare altre forme per entrare. Adesso è anche la protezione internazionale, che racchiude forme diverse, ma proprio perché sono state chiuse altre porte.
Allora, noi adesso dobbiamo fare una piccola pausa, certo, pubblicitaria, però una domanda te la faccio adesso e rispondiamo dopo. No? Hai fatto riferimento al fatto che bisogna vedere se noi abbiamo bisogno dell'immigrazione o no, e nel caso ne avessimo bisogno, e immagino che in parte ne abbiamo anche bisogno, in che modo poterla utilizzare, tra virgolette, in che modo regolare il tutto, no? O comunque cercare di affrontare il problema dalla testa più che dal centro, dalla coda, insomma. E ne parliamo tra poco, rimanete qui su Radio 104. Stiamo parlando di immigrazione, tema molto delicato, molto sentito e devo dire anche molto attuale, come sempre. Cioè, non è che c'è stato un periodo dove non sia stato attuale questo tema. Allora, continuiamo a parlare con Deborah per la domanda che ti avevo fatto, no? Ma noi abbiamo necessità dell'immigrazione? Parliamo dell'Italia intanto.
Cioè, faccio proprio una puntatina locale,
sì,
ma per poi allargarmi all'Italia.
Sì.
E noi sappiamo che la Liguria è una regione famosa per un forte processo di invecchiamento.
Eh sì.
E dura, ahimè, da quando sono nata io, quindi da un po' di anni.
Io lo so da 4 anni, da quando mi sono trasferito qui. Diciamo,
esatto. È la regione più vecchia d'Italia, le città si contendono il primato per città più vecchia d'Italia e questo trend continuerà. Tutte le previsioni, le statistiche demografiche ci dicono che aumenterà ancora questa situazione. Tanto per dare un numerino, visto che sono una statistica e amo molto i numeri.
Sì.
In 20 anni la nostra popolazione ligure è calata perdendo 178.000 abitanti, proprio per questo processo. Parimenti c'è stata un po' di immigrazione sul territorio, che, sempre fatto il conto sui 20 anni, è stata di 115.000 persone in più.
Beh,
è riuscita un po' a compensare.
Più o meno.
Sì. Abbiamo un calo di 62.000 in 20 anni.
Ci può stare.
Ok.
Sì.
In realtà questo trend ha subito dei meccanismi diversi. Per il primo periodo degli anni, quando l'immigrazione era più corposa, bilanciava il calo demografico. Negli ultimi anni, a dispetto di quella che è la narrazione mediatica, l'immigrazione non è così corposa, tende ad essere un po' più stabile, quasi un po' una calma piatta di linea, aumenta, okay, ma pochettinino, quindi non compensa più.
Ho capito. Okay.
Ma avere un calo demografico non significa soltanto avere più anziani e quindi comunque delle ripercussioni sul sistema pensionistico, del welfare, eccetera. Significa in prospettiva anche avere sempre meno forza lavoro. Tanti anziani, pochi bambini, ecco, abbiamo queste belle.
Sì, esatto. Quelli che hanno la nostra età, la mia, io ne ho 45, insomma, finiamo lì anche,
ecco,
noi.
Tra poco ci siamo anche noi.
Benissimo. E poi non
anche
ci sarà nessuno che ci darà la pensione, perché non ci, esatto, non ci saranno persone che lavorano per pagare le pensioni a quelli che hanno lavorato.
Non è una roba da poco, perché in realtà significa proprio la sostenibilità di un sistema. Se non hai fasce, se hai poche fasce di ricambio generazionale tra le forze lavoro, hai un problema che magari ti si porrà tra 20 anni, ma devi iniziare a pensarci adesso. Già adesso in alcuni settori del mercato del lavoro c'è un fabbisogno di manodopera che non è coperto dalla popolazione autoctona, che sembra un assurdo con i tassi di disoccupazione che abbiamo, ma per una serie di meccanismi complessi così è.
E allora la domanda è, tu, fin qui non fa una piega, come si dice, no? Cioè, non regolamentare tutto quello che è in entrata in Italia non solo non credo risolva questo problema o lo risolve in parte, ma in più crea altri problemi. Allora dico, se è questo quello di cui abbiamo bisogno, perché non si fa una politica vera di immigrazione con regole ben precise e non dentro tutti o fuori tutti?
c'è in realtà una politica, perché ci sono una serie di sistemi di regolamentazione, forse andrebbero resi un po' più efficaci, per certi versi forse andrebbero rivisti, perché noi abbiamo tutta una serie di leggi che gestiscono le migrazioni, che dettano le regole di ingresso, di permanenza, eccetera eccetera. Su alcune di queste regole forse effettivamente sarebbe il caso di ragionare meglio, anche perché le società cambiano, i mercati cambiano, non è che quello che succedeva 20 anni fa vale ancora oggi.
No, certo.
E quindi bisogna, però noi abbiamo l'ultima legge in realtà che governa la legge quadro, e ormai compie 20 anni quest'anno e ricalca una legge ancora di anni prima, quindi sì, abbiamo ancora un impianto legislativo che in realtà ha.
Diciamo che noi abbiamo questo vizio qui in Italia di avere leggi che risalgono a 60 anni fa, e ce l'abbiamo. E questo è.
Sì, noi. Guarda, basta pensare alla legge che disciplina l'ordine dei giornalisti. Io sono giornalista. Sì. Una legge del 63.
Insomma.
Il febbraio 63.
59
sono
50, anni fa.
50, 60 sono ormai. 59. Anche perché non è che cambia domani mattina.
No, certo, ormai sono 60.
Volevo chiederti una cosa, come viene percepita oggi in Italia l'immigrazione in un paese che storicamente da sempre è stato un paese di emigrati?
Intanto che siamo stati emigrati ce lo ricordiamo molto poco. Questo è un primo elemento. Viene percepita in modo molto distorto, ma a partire anche proprio dalla percezione quantitativa del fenomeno. Cioè, se io vado in giro, ci sono delle, in realtà delle indagini a livello europeo che fanno questo lavoro periodicamente, e vado a chiedere alle persone, al cosiddetto uomo della strada, cioè la gente qualunque, ma quanto saranno gli immigrati in Italia? Quanti sono in Liguria, nel posto dove abiti? Vengono fuori delle cifre assurde. E questo perché non si ha una percezione reale, si ha sempre una percezione di invasione, perché vediamo le barche, sentiamo le notizie, ma non si ha mai una percezione più chiara. Ci sono tot immigrati, non dico tanti pochi, dico tot, spesso intorno a noi in modo invisibile, quindi persone che sono qua da molti anni, inserite nel tessuto sociale economico, che noi non percepiamo neanche più come immigrati, quelli che, come dire, possono rendersi invisibili e in qualche modo si sono inseriti nella società.
Come foresti sì, perché in Liguria se non sei ligure sei comunque foresto.
Vabbè, basta essere poco più in là di...
Sì, no, poi qua abbiamo una concezione in Liguria molto campanilistica, per cui se uno di Savona va a Genova, no, c'è un foresto.
Quello anche mio papà, se non sei di Savona, ma stiamo parlando di...
Figuriamoci io che sono di Roma, quindi
non ne parliamo.
Un alieno, troppo lontano, troppo lontano.
Sono un terrone io.
Sì.
Ma no, è centro Italia, figurati.
Va bene, rispetto. Ancora. E quindi, ecco, dicevi non c'è la percezione, no?
C'è una percezione un po' distorta. C'è una percezione molto calata sulla paura, sull'insicurezza, ma perché è stata anche un po' cavalcata. Abbiamo avuto anni di politiche securitarie che spingevano molto su questo tasto e poco su altri processi di integrazione. Anche gli stessi soldi spesi hanno lavorato di più sulle frontiere esterne più che sull'integrazione interna. Abbiamo una legge sulla cittadinanza che è molto antica, prima parlavamo, in realtà il primo impianto di quella legge ha superato il secolo come età, perché è del 1912,
facciamo le
rinnovata senza grandi cambiamenti, e forse quella veramente molto anacronistica.
Sì, anche perché la prima ondata migratoria, allora mi riferisco a quella di 30 anni fa, quella che ricordo io, quella del 91, che tra l'altro... Curiosità, Ermal Meta, il cantante, lui arrivò dall'Albania proprio in quel modo,
Sì.
E poi divenne italiano a tutti gli effetti, però arriva da là e in quel modo. Non c'era questa percezione di invasione quando arrivava, quando gli albanesi arrivavano a Bari ed erano stati sistemati nel vecchio stadio della Vittoria di Bari. Era completamente diverso rispetto alla percezione che ne abbiamo oggi. Quindi è una lettura politica quella che si dà oggi dell'immigrazione, punto.
È una lettura politica, perché è un tema sicuramente molto forte dal punto di vista politico. In realtà quello sbarco lì, quello della Vlora, che ci ricordiamo tutti bene, la famosa nave
91,
quello è stato il momento esatto, uno di quei momenti nodali in cui l'Italia ha capito di essere un paese di immigrazione. Forse l'impatto anche proprio visivo di quella grande nave, ma lì ci si è resi conto e è cambiata la percezione, cioè proprio a livello di società ci si è resi conto che qualcosa era cambiato. Dal punto di vista politico se ne sono accorti un po' prima, hanno iniziato a cercare di normare, però anche la legislazione del tempo, insomma, non ci sono arrivati tanti anni prima a formulare delle leggi, prima di avere delle leggi quadro abbiamo superato anche la nave Vlora e quindi siamo andati un pochettino oltre, quindi...
con il vento in poppa siamo andati oltre. Senti, invece al centro studi Medi di Genova di Genova, esattamente che studi fate per magari i vostri studi potrebbero essere utili per creare dei modelli di accoglienza, no?
Noi siamo un centro studi, Medi vuol dire migrazione nel Mediterraneo, viene proprio da quello, e quindi studiamo da 15 d'anni e le migrazioni in tutti i loro aspetti, da quello che è l'aspetto lavorativo, quello che è l'aspetto demografico, i flussi, i modelli, le politiche. Siamo un centro studi che si occupa esclusivamente di quello. Quindi sicuramente negli anni abbiamo lavorato tantissimo su questi temi, anche su contesti locali, perché i modelli di buona integrazione non si fanno a livello nazionale, si fanno a livello locale, perché ogni territorio ha delle caratteristiche specifiche e va guardato ogni territorio con le sue caratteristiche, quindi regioni, province, a volte anche comuni. Sicuramente studiare l'immigrazione ti dà una serie di elementi di lettura, avere degli osservatori, capire che cosa sta succedendo, vuol dire anche arrivare sui processi, non sempre in ritardi in coda quando quel processo è già in atto da qualche anno, ma vuol dire accorgersene quando è all'inizio,
un minimo prima. E prima si pensava, no, sarebbe perché io sono dell'idea che in qualsiasi situazione ci debbano stare delle regole. Io se vado in America adesso, con il permesso da turista posso stare quanto? Tre mesi, mm-hmm. Poi fuori. Oppure se entro illegalmente mi prendono, mi cacciano via immediatamente. E allora, detto questo, le regole devono esserci, perché altrimenti diventa ingestibile, come dicevi certo. Tu, no? E allora, il modello di accoglienza, lo dicevamo prima mentre non eravamo in onda, dovrebbe forse studiare i tipi di accoglienza e soltanto in quel modo, cioè sapere esattamente quello di cui si ha bisogno o quello che ci si può permettere, e dopodiché aprire le frontiere e fare una selezione, no, delle persone che possono o non possono entrare, al di là ovviamente al netto di quelli che scappano da guerre, da persecuzioni, ovviamente quella è un'altra storia, ma i cosiddetti migranti economici, no? Ecco, bisognerebbe fare, però noi dovremmo già sapere cosa vogliamo per poter prendere le persone e metterle in quei posti dove noi vogliamo.
Detta così sembra semplice, ma non è così facile da fare.
No, lo so che, no, dico, no, ma esiste un progetto?
Ma in realtà esistono già molti strumenti, perché noi abbiamo ad esempio un'indagine che ne viene fatta ormai anche da parecchi anni da Union Camere, quindi dal mondo imprenditoriale, sentendo le imprese, per capire quali sono i fabbisogni delle aziende. È una previsione ovviamente che le aziende fanno da un anno all'altro, ma che orienta un attimo e ti dà l'idea di dove sono i settori del mercato dove si potrebbe aprire più richiesta di lavoro, domanda che è evasa dagli autoctoni, quindi dalla popolazione italiana, per capirci. Quello potrebbe essere un buon elemento da tenere in considerazione, in parte anche viene fatto quest'anno, ad esempio le quote si sono raddoppiate, le quote d'ingresso sono una roba un po' tecnica, però sono quelle che è il numero, la quota è proprio il numero di persone, di migranti economici che possono entrare in Italia. E vengono fatti anche una serie di accordi, a volte vengono fatte quote per settori lavorativi, però non è una cosa così facile gestire, e poi di nuovo dal punto di vista della narrazione mediatica e politica è molto complesso.
Spesso diventano argomenti da cavalcare per interessi che sono un po' distanti da questo. E poi c'è anche il discorso, no, dicevamo, della fuga dei cervelli. Cioè, allora, non riusciamo a dare delle regole ben precise per far entrare le persone e non riusciamo a trattenere le persone che invece servirebbero in Italia e scappano all'estero. Insomma, siamo messi bene qui.
Dovremmo sicuramente lavorarci di più su questi aspetti. Anche direi provare a lavorare in un'ottica di qualificazione di tutte le risorse che abbiamo a livello di società. Perché noi adesso prendiamo gli immigrati e li mettiamo a lavorare nei campi, nell'agricoltura, nell'edilizia, come assistenti familiari, quindi un po' in alcuni settori del mercato, ma ci dimentichiamo che non sono persone che non hanno delle qualifiche professionali, che non hanno delle capacità, non le possono spendere qui. E questo è, va bene, ok, un processo di dequalificazione per loro messo un po' in conto con la migrazione, ma anche una perdita dal punto di vista della società in termini di competitività. Mm-hmm. Perché comunque io ho un bagaglio di risorse che sto mettendo via. Se poi ancora delle buone risorse a livello di ragazzi italiani universitari mi vanno dall'altra parte, quindi, forse effettivamente potremmo ragionare un pochino
quindi
meglio.
Quindi se arriva un immigrato che è un ingegnere aerospaziale e lo mettiamo a fare la raccolta dei pomodori, e un ingegnere aerospaziale italiano se ne va in America, abbiamo perso due volte.
In un certo senso sì.
Ecco, bene.
Però vedi, il modello tedesco non è così, perché loro pigliano la manodopera qualificata, quanti ingegneri arrivano dalla Siria e vengono inseriti in base al loro profilo nei posti in cui è necessario.
Io è per questo che dico che non possiamo, siamo noi che... non possiamo continuare ad accogliere navi piene di persone che non sappiamo da dove vengono, qual è il loro problema, eccetera. Cioè, fare questo tipo di selezione, però, dove la si può fare? Una volta che sono qui o prima che arrivino qui?
No, ci sono delle modalità, volendo, anche prima. Però,
perché una volta che sono qui
è il modello tedesco, vi dico, mica non a caso.
Quanti italiani sono disposti ad accettare il ragazzo siriano di un altro o del Mali che fa l'ingegnere?
Questo non lo so. Sai,
questo è un problema a livello di percezione e anche di narrazione che c'è sinora sull'immigrazione. Da quel punto di vista lì siamo ancora un po' indietro. Per noi gli immigrati sono quelli che fanno le badanti, i muratori, i camerieri, i rider.
Sì,
sono ancora questa roba qua. Questo è un problema proprio di mentalità e di narrazione. È un problema culturale ancora un po' da superare. Facciamo fatica in quello. Ora, se la persona albanese che ha un fenotipo tale per cui si mimetizza, non lo vediamo neanche più come immigrato, ma se è un ragazzo del Marocco è già tutto un altro paio di maniche, e quindi c'è un po' questo scoglio. Quindi, c'è ancora una linea del colore, ahimè, che agisce,
insomma,
a livello di società.
Il razzismo non è così sconosciuto qui in Italia, no? Ma un po' in tutto il mondo, devo dire, perché anche nella liberissima America il razzismo, insomma, fa ancora, divide ancora. Stiamo parlando di immigrazione, lo facciamo con Deborah Erminio del Centro Studi Medi di Genova. Allora, il sommerso, perché insomma, di sommerso ce n'è un altro. Ovviamente parliamo sempre di immigrazione, ma si potrebbe fare per risolvere, diciamo, questo annoso problema del sommerso, che tra le sue pieghe nasconde anche malavita, insomma, no? Tirarli fuori da quel sommerso potrebbe risolvere in parte intanto i problemi di sicurezza e forse magari regolamentare tutto il sistema.
È quello del sommerso è un tema molto difficile, perché una quota di irregolarità c'è sempre stata storicamente, al di là delle politiche, degli orientamenti politici, di quello che si è fatto, quindi difficile dire non riusciremo mai a avere una quota di sommerso, dipende quant'è questa quota, quant'è questo numero. Il problema è che un po' in Italia, anziché lavorare su politiche a lungo termine, si è sempre un po' lavorato sul, passatemi il termine un po' così divulgativo, del tappullo, cioè faccio la sanatoria per recuperare il sommerso, quindi per mettere in regola in realtà tutte quelle persone che sono entrate, sono magari qua da un po' di anni e so che non se ne andranno, non riuscirò a mandarle via, e quindi emetto un provvedimento di regolarizzazione. Questo ormai periodicamente in Italia, prima a cadenza un po' più frequente, ravvicinata, adesso un po' più ampia, ma abbiamo ormai una storia di sanatorie, di regolarizzazione. Elemento che poi, come dire, passa nella vulgata, quindi le persone sanno, vabbè, se arrivi in Italia prima o poi una sanatoria c'è. Per anni è stata un po' così, adesso meno, ultimamente meno, perché sono state più diradate, però obiettivamente poi quando non riesci ad avere dei buoni modelli di freno e di gestione delle frontiere, ti trovi in quella situazione lì. Che
allora,
fai poi la sanatoria?
In Italia si contano almeno 519.000 immigrati irregolari. Va specificato che il dato comprende anche la quasi totalità di coloro che hanno fatto domanda di emersione già nel 2020.
Certo.
Le domande di emersione dalla irregolarità, con che percentuale vengono accolte? C'è una percentuale media, insomma?
Dipende da sanatoria a sanatoria, dipende dal provvedimento, da quali sono i criteri di provvedimento e come vengono gestiti, quindi non c'è una risposta univoca. Quest'ultima, con un po' di ritardo, sta dando alte percentuali di risposta positive, ma dipende anche un po' lì da territorio a territorio, perché tenete conto che non è ancora esaurita. Pur essendo del 2020, ci sono ancora istanze in corso aperte.
Ma andiamo con calma.
Sì. Abbiamo avuto un'accelerata nel 2022 perché forse effettivamente bisognava darsi un'accelerata, anche perché era nata a suo tempo per rispondere alla mancanza di braccianti agricoli nei campi con la chiusura data dal Covid. Quindi diciamo che forse proprio a quella risposta lì non ci siamo arrivati perché il tempo ormai è passato. Però ecco, quella è una sanatoria che non, di solito storicamente non abbiamo tempi così lunghi, questa è stata particolarmente lunga.
E poi abbiamo il, chiamiamolo problema, o comunque l'altra cosa da affrontare, che riguarda i figli degli immigrati che entrano irregolari qui in Italia, ma che comunque necessiterebbero di un percorso scolastico e che quindi, insomma, anche lì.
È difficile questo, nel senso che non sono poi così tanti i giovani che arrivano in modo irregolare come figli di. È più facile avere magari minori non accompagnati, ragazzini che arrivano da soli, mentre chi è figlio di ha già un nucleo familiare qua, uno dei due genitori arriva con un ricongiungimento familiare, quindi con un permesso di soggiorno in regola, assolutamente in regola, ha diritto a essere iscritto a scuola, anche se fosse irregolare, perché le nostre leggi proteggono anzitutto il diritto del minore, quindi viene prima l'essere minore e poi l'essere immigrato, per cui anche se sei irregolare tu hai diritto allo studio, quindi ad andare a scuola. Da questo punto di vista qua in realtà abbiamo ottime politiche e anche datate, perché questa cosa c'è da un po' di anni.
Almeno
abbiamo anche degli elementi positivi.
Non
sennò
tutto quello che arriva da lontano poi è così negativo o desueto, ecco, ma ci sono anche cose.
Vediamo qualche dato.
Dai,
allora,
diamolo un po'.
Al primo gennaio di quest'anno gli stranieri residenti in Italia, quindi stranieri significa non soltanto migranti che arrivano dal Nord Africa, dall'Asia, anche spagnoli,
stranieri,
inglesi,
stranieri,
francesi, certo. Insomma, sono 5.193.669.
Che sono cresciuti in 3 anni di 200.000 unità, quindi c'è stata una crescita.
Quindi tu togli ai 60 milioni circa, i 5 milioni.
Eh sì, stiamo calando noi, che è una meraviglia, devo dire.
No, vabbè, però. E sono circa 1.500.000 le persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana al 1 gennaio 2020 e si tratta soprattutto di persone di origine albanese e marocchina.
Direi ovviamente sono
sì,
i flussi
ecco, appunto. Ecco appunto. E allora nel 2021 la maggior parte dei permessi per asilo e protezione, c'è differenza tra asilo e protezione? Esiste una differenza?
Sì, è qua abbastanza tecnico, quindi cerco di spiegarlo in modo semplice. Quelli che noi chiamati rifugiati sono le persone che hanno fatto una domanda d'asilo, ottenuto una domanda d'asilo, che deve avere una serie di requisiti anche abbastanza complessi. Poi ci sono una serie di forme di protezione internazionale di durata minori per altre situazioni, appunto di persone sempre in fuga da guerre, ma che hanno caratteristiche diverse proprio a livello di requisiti. E qua le normative cambiano da paese a paese, sono di solito durate di permessi di soggiorno un po' più brevi, anche lì che variano nel tempo.
Allora, la maggior parte dei permessi è stata concessa a cittadini del Pakistan, seguiti poi da cittadini del Bangladesh e della Nigeria. Ora faccio una domanda provocatoria.
Sentiamo.
Siediti, tieniti fuori.
No, io so.
C'è un'immigrazione di serie A e di serie B. Spiego. I tanti profughi ucraini che sono arrivati in questo periodo in Italia hanno avuto ogni comodità, iscrizione gratuita a scuole, a corsi di musica, a corsi sportivi, l'assegnazione di alloggi. Non voglio fare l'avvocato difensore di nessuno, ma è cronaca, faccio il giornalista, quindi osservo. Mentre c'è una immigrazione, forse di serie B, anzi sicuramente di serie B, di persone che arrivano dal Nord Africa, dall'Asia, da tante altre parti del mondo, che vengono presi e inseriti in questi centri di accoglienza. E poi succede che sono ovviamente come le carceri, sovraffollate, ne succedono di tutti i colori, e vengono lasciati lì. Quindi perché? Perché c'è questa...
È un problema di percezione e narrazione. Noi abbiamo percepito a livello di società che andava difeso quel paese, l'Ucraina, e quindi accolti i rifugiati.
Lì però c'è una guerra.
Certo, ma anche da altre parti del mondo c'è una guerra.
Infatti dico, al di là degli immigrati economici, no? Cioè quelli che vengono qui per migliorare la situazione economica, ma ci sono già altre situazioni di guerra in giro per il mondo, e quindi, come diceva Gianluca, bisognerebbe avere lo stesso trattamento.
Bisognerebbe avere, qua nel caso dell'Ucraina effettivamente è stato, ci siamo dimostrati un paese estremamente accogliente, però questo pone giustamente la domanda, perché con loro sì e con gli altri no? Si potrebbe aprire un bel dibattito.
Ma qui si apre, anche, no, si apre anche un altro dibattito, perché gli italiani, a volte anche a ragione, dicono: allora, per gli altri si riesce a fare nel momento di emergenza, nel momento che conviene fare, insomma, si riesce a fare un sacco di cose, e per gli italiani no. Questo è, come dire, il leitmotiv che spesso si sente in giro. È vera questa cosa qua? Cioè, si fa più per gli stranieri e meno per gli italiani?
Oh, questa è una bella domanda. Di solito gli stranieri, l'immigrazione viene sempre percepita come un peso per il sistema di welfare. Quindi per tutti quei servizi, pensiamo, per dirla in modo concreto e semplice da capire, gli asili nido, le case popolari, esatto, reddito di cittadinanza, mettiamoci dentro tutto quello che vi viene in mente a livello di welfare state. Ad oggi, in realtà, ciò che gli immigrati danno in termini di contributi, tasse, perché buona parte sono lavoratori, è più alto proprio in termini economici di quelli che, di quello che prendono dal sistema di welfare, cioè di quelli che sono i soldi spesi per la popolazione immigrata. Questi sono dati raccolti, analizzati, messe analizzati tutte le fonti di ingresso e messe a confronto da qualche anno peraltro.
Cioè lo Stato spende 10 e riceve 12.
Guadagna 12. Bravissimo, esattamente così.
Ah, ok.
Questa è una cosa che normalmente fa saltare un po' sulla sedia, perché non è assolutamente percepita, semmai è percepito l'esatto contrario.
Sì, infatti. Sì.
Eh sì, ma il fatto è che la popolazione immigrata è una popolazione demograficamente molto diversa da quella italiana. Demograficamente è molto più giovane, qua poi in Liguria non ne parliamo. Qua abbiamo un'età media che è di 51 anni, l'età media della popolazione è di 35 anni. Gioco forza è molto più collocata sul mercato del lavoro, ha più forze di proprio giovani, giovani adulti, minori che arriveranno poi sul mercato del lavoro un domani. E quindi gioco forza, anche quelli che sono i contributi da lavoro hanno un peso significativo, che per adesso sono tutte entrate nelle casse dello Stato.
Certo.
Non bisogna proprio dimenticarselo, qualche aspetto.
Bisognerebbe dirlo, no? Perché sì, cioè, il cittadino che non conosce, diciamo, queste dinamiche dice: vabbè, allora l'asilo nido per l'immigrato c'è e per mio figlio faccio fatica oppure lo devo pagare. E quindi si crea, diciamo, questa lotta, cioè una lotta abbastanza importante, che delle volte sfocia anche in violenza, e contro gli immigrati che sembrano essere, no, quelli che sfruttano l'Italia. Però da quello che mi dici.
Poi c'è anche un altro elemento: dobbiamo capire qual è il criterio di accesso, ad esempio, all'asilo. Faccio l'asilo per esempio. Se il nostro criterio come società è quello, diamo l'asilo, il posto, a chi ha più bisogno, in termini proprio economici, diamo la casa popolare agli soggetti più vulnerabili, e allora a quel punto la diamo ai più vulnerabili. Chiunque essi siano,
stranieri o italiani.
Certo, questo è un criterio, se vogliamo, è più equo. Se invece diciamo no, facciamo un criterio per cui viene prima la cittadinanza, parliamone, può essere una scelta, condivisibile o meno, però non è più un criterio, come dire, che siamo tutti uguali e la società aiuta le fasce più deboli. Diventa già una società in partenza con un certo senso serie A, serie B.
Diventa prima gli italiani.
Prima gli italiani.
Quello che sentiamo dire. E vabbè, insomma, ci sarebbe ancora tanto da dire, però ti vogliamo restituire ai tuoi affetti e quindi ti lasciamo tranquilla.
Grazie mille dell'invito.
No, grazie a te per essere venuta, e soprattutto questi dati, no, perché oggi abbiamo detto delle cose, ma sono disponibili da qualche parte.
Certo.
Se uno vuole approfondire i temi che noi abbiamo toccato, ma soltanto toccato, hai approfondito in alcuni momenti ma non in tutti, c'è un sito di riferimento anche del vostro centro studi dove si può...
Noi abbiamo un sito, basta mettere come motore di ricerca Centro Studi Medi Genova e ci trovate immediatamente.
Ok.
Tra le varie pubblicazioni nostre che sono disponibili o in formato cartaceo al Centro Studi, c'è tantissimo anche online. Chi vuole farsi anche un panorama sull'immigrazione, ogni anno da 40 anni direi, perché direi che il primo volume è dell'82, quindi direi forse 40 anni se non vado errando, c'è una cosa che si chiama dossier statistico immigrazione, che è un bel volumazzo di circa 400 pagine,
insomma,
quindi
un bel
tomo. Chi vuole approfondire ne ha, c'è una sezione generale su tutti i temi, lavoro, salute, migrazioni, flussi in entrata, certo, flussi in uscita, e c'è metà libro, diciamo metà di questo tomone, dedicato alle regioni, per cui c'è anche una zona, un capitolo dedicato alla Liguria.
Oh, io sono contento di aver parlato di questo, perché la percezione che si ha a volte è diversa dalla realtà, no? Ed è giusto anche approfondire. Poi, con i dati in mano, con una giusta informazione, ognuno dirà gli immigrati no, gli immigrati sì, oppure gli immigrati sì a queste condizioni, oppure no, perché bisogna un po' conoscere, altrimenti si è soltanto populisti, o comunque no, si dicono cose che diciamo un po' tutti senza conoscere.
Superficiali.
Esattamente. Va bene, allora grazie a Deborah Erminio, Centro
grazie.
Studi Medi di Genova, e buon lavoro, perché insomma immagino che ce ne sia tanto.
Sicuramente.
Questo.
Grazie mille.
Grazie ancora, grazie Deborah.